Buongiorno. Oggi volevo condividere con voi un messaggio che ho intitolato Amore senza limiti. Aprite le Bibbie a Giovanni 13 e intanto io apro con una parola di preghiera. Signore, grazie per il privilegio che mi dai di essere qui anche oggi a predicare la tua parola. Io ti prego di guidare le mie labbra, Signore, di darmi la saggezza perché dalla mia bocca non escano storte parole d'uomo, Signore, ma esca solo la verità della tua parola, Signore, che è semplice. Io ho il timore costante di complicarla con delle sciocche parole, Signore. Quindi guida la mia bocca e benedici questo culto in nome di Gesù Cristo. Amen. Giovanni 13, versetti 34 e 35. Sapete, i miei messaggi nascono di solito in due modi, che sono molto simili. O sono colpito da un passo biblico e subito la mia mente lo associa a una situazione attuale, o sono colpito da una situazione attuale e la mia mente lo associa ad un passo biblico. Non c'è molta differenza in questo, è solo la realtà della Bibbia che è applicata alla realtà di oggi. Sulla tempistica ci sono due strade invece che sono molto differenti, perché a volte il messaggio pretende di essere predicato quanto prima, altre volte invece si forma e poi viene accantonato perché non è quello il tempo per predicarlo, e a volte per mesi, a volte per anni, finché non giunge il tempo e qualcosa me lo riporta alla mente. Leggiamo Giovanni 13, versetti 34 e 35. Gesù dice ai discepoli: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sapete, questi versetti hanno attirato la mia attenzione 7 o 8 anni fa. E ho sempre avuto nel cuore il desiderio di condividere le mie riflessioni con voi, ma non mi ha trovato l'occasione per farlo, non era il tempo evidentemente. Quando per la festa della mamma il fratello Frank ha citato quel passo dello scriba che chiede a Gesù qual è il più grande comandamento, in cassetto della memoria dove avevo messo il messaggio si è aperto e il messaggio è tornato fuori e ho capito che era quello il tempo di predicarlo. Leggiamo in Matteo 22 la risposta che Gesù dà allo scriba. Matteo 22, 37 a 40. E uno di loro, dottore 35, e uno di loro, dottore della legge, interrogò per mettere a prova dicendo: maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse, versetto 37, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e grande comandamento. E il secondo, simile a questo, è ama il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ora, già in questo passo è evidente l'invito a un amore verso gli altri, un amore senza limiti chiaramente, ma come vedremo più avanti in Giovanni 13 Gesù fa un passo avanti. Però prima vorrei spendere qualche minuto su questo passo. Se cercate i 10 comandamenti non troverete scritto ama il tuo Dio, ama il tuo prossimo. C'è scritto di avere un solo Dio, c'è scritto di onorare i genitori, ma in realtà non c'è scritto di amare Dio, amare il prossimo. La prima parte di quello che dice Gesù lo troviamo in Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. La seconda parte la troviamo, per esempio, in Levitico 19, versetto 18. Non farai vendetta, non servirai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono l'Eterno. Come dicevo, questo ordine di amare non fa parte dei 10 comandamenti, ma Gesù ci dice che amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza a Dio è il primo e grande comandamento. E ci dice anche che Il secondo, simile a questo, è amare il prossimo tuo come te stesso. Ma aggiunge che da questi due comandamenti, amare Dio e amare il prossimo, dipende tutta la legge e i profeti. Praticamente dall'amore dipende tutta la Bibbia disponibile a quel tempo. Ma dipende tutta la Bibbia dall'amore in realtà, non solo quella. Perché tutta la Bibbia ci parla del grande amore di Dio per noi. Quando, sapete, Dio ci ama, ce lo vuole far sapere, ci ha lasciato la Bibbia per saperlo. Quando il fratello Jack D'Andrea venne a Grosseto per la prima volta, lui fece un esempio a questo proposito che mi è rimasto impresso. Lui diceva: immaginate di avere una persona che amate, un genitore, un fratello, una fidanzata, una moglie, un figlio, non importa, se una persona che voi amate e per qualche motivo siete costretti ad allontanarvi da questa persona, ad andare in un posto lontano e non potete più vedere questa persona per molto tempo. E siete tristi, e il vostro cuore è rotto per questo. Ma a un certo punto voi ricevete una lettera da questa persona. Una lettera d'amore. E cosa fate con questa lettera? L'aprite subito con le mani che tremano o la mettete in un cassetto per leggerla con comodo? La leggete con il cuore che sta per scoppiare o la buttate nel cestino? Ma se la buttate nel cestino non saprete mai quanto questa persona vi ama. Ora Dio ci ha scritto 66 lettere di amore. Ma se non le leggi, come fai a sapere quanto Dio ti ama? Se non le leggi, non saprai mai quanto Dio ti ama veramente. Torniamo però a Giovanni, capitolo 13. Analizziamo per prima cosa velocemente il contesto in cui Gesù sta dicendo questa frase, queste parole. Siamo durante l'ultima cena. Gesù ha appena annunciato che sta per essere ucciso e che uno dei dodici lo tradirà. Giuda è appena uscito dalla stanza e gli undici discepoli rimasti sono tristi, sono sconcertati da quello che Gesù ha appena detto. Però la situazione è favorevole per una comunione più intima del solito tra Gesù e gli undici rimasti. Satana si è allontanato insieme a Giuda. Gesù è solo con i discepoli, lui può parlare più intimamente, dare ordini più precisi di quello che ha fatto finora. Lui è consapevole che sta per avverarsi quanto descritto in Zaccaria, capitolo 13. Zaccaria, capitolo 13, versetto 7, dice: «Destati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che è il mio compagno», dice l'Eterno degli eserciti. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore, poi volgerò la mano contro i piccoli. Gesù sa che il suo arresto e la sua morte porteranno i discepoli a vivere momenti molto difficili, fino al momento della sua resurrezione chiaramente, poi tutto cambierà. E questi momenti difficili inizieranno con il fallimento di Pietro che Gesù annuncia nei versetti successivi a questo. Gesù è consapevole di tutto questo, quindi inizia a confortare e a incoraggiare i suoi discepoli. Lo farà con più forza nel capitolo 14, quando comincia: il vostro cuore non sia turbato. Lo ha dato con cattive notizie, dice: beh, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. E poi inizia a consolarli in maniera bellissima, bellissimo passo. I primi 6 versetti del capitolo 14. Lui li consola, ma sa che ancora loro non comprenderanno che quello che sta per accadere è solo il compimento di tutte le profezie dell'Antico Testamento. I due discepoli che poi incontrerà dopo la resurrezione sulle vie di Emmaus sono il chiaro esempio. Loro erano disperati perché come può essere quello che pensavamo fosse il Messia? È morto, è 3 giorni che non ne sappiamo più niente, però stamattina le donne non hanno trovato. Loro erano confusi, non avevano capito. Gesù inizia e spiega loro: guardate che era scritto, è successo, dov'è il problema? Però Gesù inizia il discorso ai suoi discepoli con le parole: un comandamento nuovo vi do. Ora, questo può sembrare un controsenso a prima vista, perché come abbiamo visto in Matteo 22, lui aveva già detto che il comandamento più importante era amare Dio con tutte le forze, con tutto il cuore, con tutta l'anima, e che il secondo era amare il prossimo. Ora, i miei fratelli sicuramente fanno parte del mio prossimo, perché non dovrei amarli come se amo il mio prossimo? Se poi consideriamo quanto Gesù aveva detto nel capitolo 5, sempre di Matteo, versetti 43-44, amare i miei fratelli mi appare ancora più necessario. Versetto 43, Gesù dice: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Versetto 44, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Ora, se io devo amare i miei nemici, che motivo ho per non amare i miei fratelli? È evidente questo. Perché dunque Gesù lo chiama un comandamento nuovo? Se noi mettiamo a confronto Matteo 22 con Giovanni 13, notiamo che in realtà le novità sono due. La prima novità è l'unità di misura di questo amore. In Matteo diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. Ora, amare il prossimo come me stesso significa mettere già in campo una grande quantità di amore, perché noi ci amiamo, ognuno si ama in maniera smisurata, cerchiamo sempre di proteggerci, di difenderci da pericoli, da sofferenze. Io, quando io ho fame, il mio amore verso me stesso mi spinge verso il frigorifero, giusto Paul? Lo fa anche a te?
Sì.
L'altro giorno ero con il trattore, avevo un attrezzo dietro che non lavorava come doveva e dovevo spostarlo, ma c'era una parte era bloccata, non riuscivo, e non avevo un martello, ho preso una caviglia che è un perno tondo, così, e ho cominciato a battere con quello, essendo tondo chiaramente è scivolato e ho colpito l'attrezzo con immediatamente la mia mano è corsa subito a proteggere la parte colpita. Perché? Perché il mio corpo si ama, e amare il mio prossimo come me stesso significa amarlo in maniera grandissima. Ma Gesù fa un passo avanti e dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni 3, versetto 16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia vita eterna. Primo Giovanni capitolo 4, versetto 9 dice: in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. L'amore di Dio è così grande, così immenso da spingerlo a dare la vita del suo amato figlio per noi. Lui ha mandato suo figlio a morire per noi, non per qualcosa di buono che avessimo fatto, ci dice la Bibbia, ma a motivo del male che avevamo fatto. Romani capitolo 5, versetti 6 a 8, la Bibbia dice: perché mentre eravamo ancora senza forze, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno ardirebbe a morire per un uomo da bene. Ma Dio, manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ci ama davvero tanto, ha sacrificato suo figlio a morire per noi, al nostro posto. Ma attenti, Gesù non dice amatevi come Dio vi ama. Lui dice amatevi come io ho amato voi. Dio ci ha amato al punto di mandare suo figlio a morire. Gesù ci ha amato al punto di morire per noi, soffrire e morire sulla croce per noi. Cosa c'è di amore più grande di questo? Mentre eravamo peccatori l'ha fatto, non perché eravamo bravi. Gesù ha detto ai suoi discepoli di amarsi l'un l'altro nella stessa maniera in cui lui l'ha amato. Prima di vedere cosa comporta questo, volevo farvi una domanda. Ma c'è qualcuno qui che è discepolo di Gesù? C'è qualcuno che ha posto, avendo posto la sua fede nel sacrificio di Gesù, può dire io sono un discepolo di Gesù? Se sei in questa condizione, se ti senti un discepolo di Gesù, Giovanni 13, 34 e 35 è scritto per te. È scritto per, e parla di discepoli. Se sei un discepolo è scritto anche per te. Quindi tutti quelli che sono nella tua stessa condizione, che si sentono discepoli di Gesù perché hanno accettato Gesù come loro Salvatore, che sono discepoli di Gesù per questo motivo, sono tuoi fratelli. E quindi devi amarli. Ma devi amarli senza condizioni. Devi amarli anche se non sono amabili. Devi amarli anche se sbagliano, perché questo è il modo in cui Gesù ci ha amato. Gesù mi ha amato mentre ero suo nemico. Gesù mi ha cercato mentre ero bestemmiato. Gesù mi ha cercato nonostante i miei sbagli, anzi mi ha cercato proprio per i miei sbagli e mi ha amato nonostante i miei sbagli. E lui continua a perdonarmi, continua ad amarmi, continua a perdonarmi quando ancora sbaglio. Io un giorno mi sono arreso a lui e ho accettato il suo amore. Ma fino a quel punto l'avevo rifiutato il suo amore. Ma se considero quanto mi ha amato Gesù, quanto Dio mi ha amato, come faccio a non amare i miei fratelli? Qual è la cosa che un mio fratello può farmi che sia anche lontanamente vicino a quello che io ho fatto a Dio quando ero suo nemico, fino al giorno in cui mi sono arreso a Dio? Niente. La risposta è sottintesa, chiaramente, niente. Oggi molte persone intendono l'amore in senso egoistico. Io ti amo, devi fare questo per me. Questo non è amore, questo è ricatto. Amare una persona significa accettarla con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi errori. Gesù non mi ha ricattato con il suo amore, mi ha riscattato con il suo amore. C'è una piccola S di differenza. Lui si è sacrificato per me, per te, per tutti, per tutto il mondo, senza pretendere niente in cambio. Come dice Romani 5, 8, è morto per me mentre ero peccatore. Anzi, è morto per me proprio perché ero peccatore e avrei dovuto morire io. È morto per evitarmi di morire per i miei peccati e mi ha lasciato libero di scegliere se preferivo accettare questo scambio che lui ha fatto, che mi ha proposto, o andare all'inferno. Ora, se ci pensate può sembrare assurdo. Tutti hanno questa scelta, accettare l'amore di Gesù o andare all'inferno. Dice, ma perché uno dovrebbe accettare, scegliere di andare all'inferno? È stupido. Eppure molte persone lo fanno. Per qualche motivo loro non vogliono accettare l'amore di Gesù, vogliono trovare un altro modo, vogliono sentirsi partecipi di questa cosa. Ma non puoi farlo. La scelta è semplice. O accetti l'amore di Gesù o entri all'inferno. È una tua scelta, chiaro. Ma è una scelta sciocca se scegli di andare all'inferno. Una scelta saggia se accetti l'amore di Gesù. In Giovanni 13, 34 e 35 Gesù mi chiede di amare i miei fratelli nello stesso modo in cui lui ha amato me. Quindi è mio dovere, anzi mio obbligo, di sostenere, incoraggiare, fortificare, correggere se necessario e aiutare a crescere spiritualmente i miei fratelli, o vale anche per le sorelle, chiaro, ma senza pretendere né aspettarmi qualcosa in cambio. Guardate cosa dice Paolo in Filippesi capitolo 4 versetti 2 e 3. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo insieme con Clemente e con gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. Sono io. Ora, nella Chiesa Filippi c'erano queste due donne che erano state utili nell'opera, erano state utili nello spazio del Vangelo, ma adesso stiamo creando un problema nella chiesa di Filippi. Sembra per un disaccordo fra loro, non so qual era il motivo. Ora, questa era una cosa molto pericolosa, perché quando due persone che sono in vista nella chiesa si trovano in disaccordo fra loro, questo creerà divisione nella chiesa, perché ci sarà chi parteggerà per una, chi parteggerà per l'altra. La chiesa si dividerà, la chiesa potrebbe anche morire per questo. Paolo, di fronte a questo problema, che era molto grave, non dice allontanate queste donne prima che facciano i danni. No, dice vi esorto ad avere la stessa mente nel Signore. Se ha la stessa mente nel Signore, non può litigare. Se non puoi litigare con una persona che la pensa come te, è impossibile. E se la pensi come un'altra persona nel Signore, è ancora più impossibile. Ma Paolo non si ferma qui, non solo l'esorta, ma prega qualcun altro, non so, forse il pastore della chiesa, a sovvenire a queste donne, ad aiutarle. Queste sicuramente due persone che litigano non sono amabili, ma Paolo non solo le ama, ma esorta, prega che qualcun altro le ami. È in ubbidienza a Gesù questo. Gesù, nei due versetti che stiamo studiando, ci chiede, anzi ci ordina, essendo un comandamento, di amare i nostri fratelli, di amarli di un amore immenso, e ci dà il suo amore per noi come unità di misura. Ma avevo detto che le novità sono due. La seconda è nel versetto 35. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amate l'uno con l'altro. La seconda novità è il motivo di questo amore. Il motivo per cui dobbiamo amarci, cioè farci riconoscere come discepoli di Gesù. Noi oggi viviamo in un mondo dove non c'è amore verso il prossimo. E non c'è amore neanche tra parenti stretti a volte. Le persone guardano il prossimo con diffidenza, hanno paura che di essere ingannati dal loro prossimo, di essere rapinati, di essere imbrogliati, che il prossimo voglia fargli del male. E purtroppo a volte, molto spesso, hanno ragione. Ci sono persone che truffano gli anziani, ci sono persone che aspettano gli anziani, è successo in emergenza Covid, che aspettavano gli anziani fuori dai posti per derubarli della misera pensione che avevano. Ci sono giovani che picchiano i disabili e mettono il video su YouTube. Ci sono persone che si divertono a guardarli. Sono cose incredibili. L'amore è lontano da questo. Abbiamo sentito di senza tetto dati alle fiamme così per divertimento. E in famiglia non è che le cose vadano molto meglio. I fratelli litigano fra loro, per esempio, per l'eredità, per dividerla, ma finché i genitori sono in vita, litigano per chi deve tenerli. Ah, ci va, perché lo amo? No, lo devi tenere te! No, tocca a te, perché io ci ho fatto! Vediamo mariti che uccidono le mogli, figli che uccidono i padri, e così via. In un mondo così, vedere persone che si amano disinteressatamente, senza chiedere niente in cambio, colpisce forte. Appare chiaro che hanno qualcosa di diverso dagli altri. Porta le persone a chiedersi, ma questi chi sono? Perché fanno così? Perché non sono come gli altri? Matteo 5,14, Gesù dice, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Una città sopra un monte è visibile da lontano. Noi dobbiamo essere così. Si deve vedere da lontano che non siamo come gli altri. Non sto facendo come il fariseo che pregava, grazie Signore che non sono come gli altri uomini. No, non è merito mio. Sicuramente non è merito mio. Il versetto che abbiamo studiato il mese passato, secondo Corinzi 5, 14 e 15, cioè poiché l'amore di Dio mi costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per noi, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Sapete i musulmani come ci chiamano? La gente del libro. Sapete perché? Perché ci vedono che parliamo secondo la Bibbia e ci dicono che agiamo secondo quello che dice la Bibbia. ma per farlo dobbiamo parlare, per essere agenti liberi dobbiamo parlare come la Bibbia e agire come dice la Bibbia. Quando Pietro negava di essere discepolo di Gesù la notte in cui fallì, qualcuno gli disse: no, aspetta, tu sei uno di loro, il tuo parlare ti tradisce. Il nostro parlare, il nostro agire deve tradirci nel senso buono, deve rendere evidente che noi siamo discepoli di Gesù. Il nostro amore l'uno per l'altro deve renderlo evidente. Ma se questo non succede, c'è qualcosa che non va. Gesù in Matteo 5, prima di quello che abbiamo letto prima, il versetto 13, lo avverte: voi siete il sale sulla terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che essere gettato via e essere calpestato dagli uomini. Se il sale perde il sapore, non c'è niente che possa dargli sapore, sì. Diventa inutile. Se noi non siamo visibili come una città sul monte, diventiamo inutili, anzi, diventiamo dannosi. Se chi ci vede agire come quelli del mondo, ci vede odiarci, ci vede litigare, ci vede, è inutile. Non possiamo più portare il Vangelo alla gente perché non siamo più credibili e siamo utili solo per essere buttati via. Ora, concludendo, se sei un discepolo, se hai posto la fede nel sangue di Gesù come pagamento per i tuoi peccati, ama i tuoi fratelli come il Signore ha amato te. È il suo comandamento, non è un consiglio mio. Ma se non sei un discepolo, se tu a tutt'oggi non hai ancora posto la tua fede nel sacrificio di Gesù per avere i tuoi peccati perdonati, ricorda che Dio ti ama. Dio ti ama al punto di aver mandato suo figlio a morire al posto tuo. Gesù ti ama al punto di essere morto al tuo posto. Non lasciare che questo grande amore vada sprecato. Non fare una scelta sciocca oggi di andare all'inferno per non accettare questa semplice verità. Accetta l'amore di Gesù nella tua vita e ricevi oggi stesso il dono che Dio ha confezionato per te, la vita eterna, a motivo del sangue di Gesù. Preghiamo.